buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Io sono sempre Antonio Sofia, poggionline.com. Questa è l'ennesima puntata della nuova versione settimanale 20 minuti con un ospite a raccontare e ragionare intorno ai temi a noi cari delle nuove tecnologie, dei nuovi media e tutto ciò che vi gira intorno, tra ritagli di carta e di bit, come mi piace dire da un po' di tempo a questa parte. Ma prima di presentarvi l'ospite di questa settimana, mandiamo la sigla.
Quinta di Copertina, la settimana su internet insieme ad un ospite, tra ritagli di carta e di bit, a cura di Antonio Sofi.
Rieccoci qui con Quinta di Copertina e rieccoci qui con l'ospite di questa settimana dall'altra parte del telefono, anzi di Skype. È con noi Gianluca Diegoli. Ciao Gianluca.
Ciao a tutti, ciao Antonio.
Gianluca Diegoli, un professionista del marketing, possiamo dirlo, ma sul web famoso per un suo blog straordinario nei temi di cui si occupa, si chiama minimarketing.it. Lo consiglio vivamente a chi si occupa di queste cose e non solo. Da quanto tempo che bloghi, Gianluca?
Beh, allora, su minimarketing diciamo dal 2004, poi ho iniziato con altri blog anche intraaziendali dal 2002, diciamo, 2003.
Tra l'altro mi sembra che ci sia un bel po' di blog, di movimento online sui tuoi temi. Si parla di marketing, ma si parla di marketing in maniera un po' non convenzionale, cercando di includere anche non solo i nuovi media, ma anche tutto ciò che innova un po' questa disciplina.
Beh, sicuramente dal 2004 in cui io ho iniziato, il mio era uno dei pochi blog di marketing, diciamo che forse erano una decina in tutto, ci conoscevamo praticamente tutti, ognuno aveva un suo piccolo campo in cui scrivevano. E adesso faccio fatica a dire quanti sono, perché sono veramente tanti, anche di studenti di marketing, di professionisti, corporate blog, di aziende, di web agency che si occupano di marketing, quindi c'è una blogosfera di marketing abbastanza complessa, insomma, abbastanza ricca anche di fonti, di suggerimenti.
Vabbè, io non volevo dirlo, ma Gianluca è di fatto il grande vecchio del marketing online. In quanto grande vecchio del marketing online, io inizierei, come sai, raccontiamo un po' la tecnologia partendo da un qualche spunto della settimana. Ce ne siamo occupati altre volte, Quinta di Copertina, negli ultimi tempi è difficile prescindere da Facebook. E visto che tu ti occupi anche dei rapporti, e inevitabilmente dei rapporti tra i nuovi media e le aziende, il mondo aziendale, negli ultimi tempi sono uscite un po' di notizie riguardanti proprio il rapporto tra le aziende, diciamo tra il management delle aziende e soprattutto il riferimento all'uso di internet da parte dei suoi dipendenti e Facebook. Facebook negli ultimi tempi ha avuto un incredibile aumento di attenzione anche di iscritti in Italia, e con questa attenzione è venuta anche alcune risposte da parte di aziende, per esempio le Poste, ma anche altri hanno inibito il social network in ufficio. Io ti leggo e leggo anche a chi ci ascolta alcuni passaggi di un articolo di Vittorio Zambardino uscito su Repubblica, in cui che si intitola "Le aziende in guerra con Facebook, dipendenti distratti lo oscuriamo" e aumentano i filtri dalla provincia di Milano alle Poste, appunto. Peraltro pare che non sia nemmeno una questione solo italiana, perché alcuni dati che provengono dall'estero dicono più o meno che è una tendenza abbastanza diffusa. 2/3 delle aziende britanniche bloccano l'accesso ai diversi siti di social networking, secondo un'inchiesta anche la metà delle aziende americane blocca quei siti. In realtà di Facebook si parlerebbe del 26%. Il problema, dice Zambardino, nasce soprattutto quando sono le istituzioni pubbliche a fare questo tipo di filtro. Insomma, il problema è di Facebook, ma in generale di tutto il social web. È valida la motivazione che distraggono o che distrae i dipendenti, secondo te?
Beh, allora, se si guarda il fenomeno così in modo superficiale, sicuramente la prima cosa che viene da fare per chi ha un'azienda o comunque per un management è quello di togliere tutto quello che non è strettamente correlato, diciamo, alla missione aziendale. Però io credo che a volte, al di là di quello che si può risparmiare o comunque migliorare la produttività, diciamo, limitando questo accesso, bisogna anche guardare un po' oltre, nel senso che ci sono aziende, per esempio, che da una parte stanno lato marketing, stanno abbracciando i social media come nuovi sviluppi, nuove conversazioni, nuovo modo di collegarsi ai consumatori, ai propri clienti, e poi dall'altro lato chiudono gli stessi network che stanno utilizzando per andare all'esterno, chiudono gli stessi network ai propri dipendenti. Secondo me è anche un modo di pericoloso di chiudere una formazione ai propri dipendenti che in un futuro non sapranno esattamente cosa sta succedendo fuori. Cioè, se il marketing di un'azienda, io sto generalizzando ovviamente, però se il marketing di un'azienda è sempre più sociale, vuol dire che sempre più i dipendenti dovranno uscire e partecipare alle conversazioni che si formano al di fuori dell'azienda. Se però noi siamo i primi a chiudere ai nostri dipendenti la conoscenza di ciò che succede nel mondo del web là fuori, alla fine non vorrei che fra 4-5 anni dovessimo poi spendere gli stessi soldi, diciamo, che abbiamo risparmiato, tra virgolette, per far fare dei corsi di Facebook ai dipendenti che abbiamo inibito fino a quel momento.
Una settimana fa sul tuo blog segnalavi la notizia da Punti Informatica che la Virgin Atlantic, se non sbaglio, aveva licenziato alcuni dipendenti che avevano criticato l'azienda proprio su Facebook, e tu dici che mi sembra la versione intranet, opportunamente in salsa facebookizzata, difficilissimo da dire, dei casi di studio in cui aziende denunciano i propri clienti per averle criticate su di un blog. Cioè, in un certo senso anche Facebook diventa una sorta di intranet semi privato, sì, semi pubblica.
Sì, io credo che al di là del fatto che l'azienda, avendole denunciato, ha dato una visibilità alla vicenda e a quelle critiche che mai avrebbero avuto se l'azienda non avesse denunciato pubblicamente i propri dipendenti. Al di là di quello, secondo me Facebook in quel caso lì poteva essere una sorta di intranet, nel senso che questi dipendenti tutto sommato avevano iniziato una conversazione e avevano dato, sia pure magari in maniera sbagliata, però avevano dato delle indicazioni all'azienda stessa su cosa fare, cosa migliorare e cosa c'è che non va nel proprio servizio. Alla fine si tratta anche di capire se è meglio avere dei dipendenti che proprio non reagiscono in nessun modo, oppure conversano, sia pure in maniera un po' non convenzionale, con l'azienda stessa. Anche il fatto che chiudendo i social network si risparmia e si aumenta direttamente la produttività, secondo me è un'equazione un po' azzardata. Cioè, non vorrei che gli stessi dipendenti che non vanno più su Facebook poi vadano su alla macchinetta del caffè, voglio dire.
Cioè, alla fine i motivi e i pretesti per distrarsi credo che ci siano anche in forma analogica, come ben sappiamo noi che abbiamo fatto le scuole nel mondo analogico.
Esatto.
Facciamo un passo indietro. Se tu dovessi scegliere tra pubblicità, marketing e comunicazione, cos'è che si fa su internet?
Ma guarda, io una volta, parlando con un altro blogger che non cito, ho detto: guarda, secondo me il web è solo comunicazione in realtà. Cioè è una piattaforma di comunicazione incredibile, perfetta, e la pubblicità è un po', io per come la vedo io, è un po' una, come si può dire, un retaggio che ci portiamo dietro dal nostro DNA che si è formato in anni e anni di sedimentazione televisiva, non so come dire, e quindi tutte le nostre modelli di business li stiamo riportando, cercando di adattarli a quello che è il web, però il web non è la TV e le cose non funzionano allo stesso modo. Il web è comunicazione, secondo me, quindi i progetti delle aziende in cui credo sono quelli delle community, sono quelle della partecipazione alle conversazioni, sono quelle conversazionali. magari non adesso, non dopodomani, ma fra non molto. Poi la pubblicità ci sta, si vuole sempre un po', però non è più al centro del web.
Tra l'altro una delle cose di cui più scrivi su mini marketing è proprio questa, appunto, propensione conversazionale di cui dicevi, con l'idea che chiunque voglia partecipare alla vita sul web debba, diciamo, schiodarsi le terga dal proprio sito, dal proprio luogo privilegiato e andare nei posti in cui poi la gente sta, in cui poi la gente vive, rimanere, andare a parlare dove ci sono già le persone, non aspettare che le persone vengano. C'è qualche svantaggio, difetto, magari in questi primi iniziali tentativi di muoversi delle aziende, di uscire fuori dal guscio ben protetto delle proprie sicurezze anche comunicative e andare lì fuori?
Ma allora, guarda, io per come la vedo, stiamo passando da un marketing che decideva dove spendere e quanto, a un marketing che decide dove andare e quanto tempo spenderci. E questo comporta un cambio nel paradigma interno e organizzativo non da poco, insomma, perché partecipare alle conversazioni, connettersi con le persone, con i propri consumatori, con i propri clienti, vuol dire perdere tempo, agire in un certo modo, comprendere dove si sta, le regole, tra virgolette, la netiquette di quello in cui, dei forum, delle community in cui si sta agendo. E questo è un grosso passo da fare per molti tipi di aziende, molti tipi di marketing. Molti tentativi non sono stati un grande successo, perché probabilmente si è cercato di iniziare una conversazione nei modi e nei tempi in cui l'azienda stessa cercava di farla iniziare, sostanzialmente. Cioè, io voglio conversare, voglio che voi conversiate con me, però lo facciamo dove voglio io e alle mie condizioni, e perché in questo momento lo dico io. Probabilmente è meglio andare a vedere dove esiste, incentivare una conversazione un po' più spontanea e partecipare a quella. Poi che questo sia più facile a dire a parole che nei fatti, questo lo ammetto ed è vero.
Parlavamo prima di passaggio dall'analogico al digitale, di fatto siamo più o meno in un tempo, un periodo ibrido, e questi tipi di passaggi difficili, complicati, stanno avvenendo un po' dovunque. Una di queste è l'editoria più o meno classica. Recentemente si è parlato molto, anche perché appunto c'è stato un incontro a Milano, è stato annunciato di Wired italiano, che è stato appunto presentato, e se non sbaglio uscirà il primo numero tra 100 giorni o qualcosa di meno. Tu sei stato lì a Milano, ne hai scritto, peraltro un po' di tempo prima avevi pubblicato uno straordinario schema, a mio parere, sul marketing dell'edicola, diviso in 4 quadranti in cui posizionare un po' tutti i prodotti cartacei. E rispetto a Wired, diciamo, la tua opinione è che forse non c'è uno spazio in questo momento per questo tipo di prodotto, un prodotto dedicato a tecnologia anche di tipo alto, quindi molto diverso da quelli che ci sono in edicola in questo momento, ma che forse può essere creato. Hai cambiato idea? Vuoi aggiungere qualcosa?
Beh, no, non ho cambiato idea. In realtà sto aspettando di vedere, io spero in realtà di avere torto, nel senso che spero che un tipo di editoria che affronta la tecnologia in maniera meno gadgettistica di quello che è presente in questo momento, spero che abbia un suo spazio. Dall'altra parte, però, effettivamente mi chiedo se ci sia un sufficiente spazio per galleggiare in un'edicola descritta come quella che ho messo nel post, insomma, dove, diciamo, che ci sono esigenze più basiche, diciamo, tra virgolette, ecco, presente.
Sì, scusa, voglio segnalare alcune delle esigenze che tu hai indicato. Ho ragione io, c'è scritto anche qui, ed è un po' al centro perché vale un po' per tutti. Poi vediamo un po', non posso comprarmela, quindi me la guardo. Questa è più sul quadrante uomo basic need, quindi immagino siano automobili o motociclette o qualcosa del genere. La mia casa è più bella della tua, non ho niente da mettermi, sono malata, voglio vedere foto di gente figa. insomma, un vero e proprio guazzabuglio di domande, di esigenze, di bisogni soddisfatti o da soddisfare, anche la dimostrazione che l'eterogeneità di una edicola corrisponde più o meno ad una eterogeneità dei bisogni o comunque delle richieste di chi la compra. Ovviamente vedremo come e se Wired Italiano riuscirà ad entrare dentro questo sovraffollamento di need più o meno basic, ma chiudiamo con una domanda da 1 milione di dollari. La tengo sempre per la fine ed è una di quelle domande che voglio farti proprio per vedere se riesci a dare una risposta e a cambiare i destini della internet mondiale. Poi il problema, credo, del marketing, ma non solo, è quello di capire come riuscire a tirare le fila o a diciamo srotolare il nodo intricato della blogosfera di internet della vita online e cercare di trovarne anche un po' appunto il bando della matassa, soprattutto per quanto riguarda i metodi quantitativi. Se ne è parlato 1000 volte, che è un po' il problema del nuovo paradigma di cui dicevi, sulla stampa, sulla televisione, seppure complicate e discutibili, abbiamo delle metriche più o meno accettate che permettono un po' al mercato, al business, tra virgolette, al marketing stesso di lavorare. Sull'online non ce l'abbiamo. Scorso giovedì Mauro Lupi ha scritto su Nova appunto che le classifiche non bastano più e che c'è ancora una difficoltà di trovare delle metriche sensate attraverso cui riuscire a orientarsi per un mercato che ha anche bisogno di queste cose. Problema delle metriche, come la vedi? C'è una possibile soluzione a breve oppure non si può risolvere?
Ma io, guarda, di solito con il problema delle metriche me la cavo dicendo che io alle metriche, quando si parla di ambienti sociali, non ci credo molto, cioè nella possibilità di misurare il coinvolgimento e relazioni che sono alla fine soprattutto tra persone all'interno, non solo dei social network, ma tutte le altre parti abitate della rete con dei numeri. Però capisco che ovviamente qualche metrica proxy, qualche simulacro di metrica dovremmo tirarla fuori, qualcosa che possa misurare i benefici che una partecipazione al web collaborativo dà all'azienda in termini di ricerca e sviluppo, di comunicazione, di relazioni pubbliche. Il problema è che appunto partecipare per un'azienda alla conversazione ha una serie di benefici che sono sparsi in tutta un po' tutta la filiera. Quindi sono varie metriche. Qualcuno tipo Forrester così ha già cominciato anche a proporre un ROI, cioè un ritorno sull'investimento. Per tutti i vari tipi di partecipazione alla conversazione. Per esempio, tenere un blog comporta un beneficio sia in termini di risparmio nelle PR ufficiali, diciamo, tra virgolette, sia in termini di conoscenza del marchio, fedeltà di acquisto, eccetera, insomma.
O un risparmio anche magari di qualche focus group per
Esatto,
interrogare le
quello è
persone.
anche diciamo, nella ricerca e sviluppo. Sicuramente si possono, tra virgolette, misurare le nuove idee che al tuo dipartimento interno di ricerca e sviluppo mai sarebbero venute in mente, che magari invece vengono da un qualche commento lasciato nella tua community dei tuoi utenti.
Tu dici quindi allarghiamo il campo, consideriamo i benefici che c'è su tutta la filiera, se no dobbiamo abbandonarci un po' alla logica della viralità o ai numeri delle cose viral, che non so tu, ma io sopporto poco.
Ah sì, questo sicuramente. Ma credo che alla fine un'azienda possa anche iniziare iniziare a pensare, devo entrare o non devo entrare nella conversazione? Al di là di misurare ogni singolo ritorno sull'investimento del blog, della community, dei forum, eccetera, cioè, po posso permettermi di rimanere estraneo a questa grande conversazione globale? Secondo me no, quindi alla fine sarà un ROI, un ritorno misurato ex post, però non può essere una misurazione che serve per decidere di partecipare o no, perché alla fine si partecipa anche se non si vuole, quindi in qualche modo dovrai attrezzarti per partecipare.
Grazie Gianluca Diegoli, io vi auguro una settimana senza ritorni di investimento ma solo di passione. L'appuntamento con Quinta di Copertina per la settimana prossima.